la collocazione temporale dell'attentato del 15 gennaio, ossia 2 giorni dopo la formazione del nuovo governo, perché a novembre sono state, il 29 novembre sono state le prime elezioni trasparenti e democratiche in Burkina, e il tempo poi di fare come si dice, passaggio di consegne, insomma, tra il governo della transizione e il governo, il presidente eletto, la costituzione del Consiglio dei Ministri, e quindi erano stati nominati tutti i ministri e il venerdì c'è stato l'attentato. Quindi, come è stato detto un po' anche da varie persone italiane, anche da Cecil Chiang, che ha seguito, era la responsabile della commissione di osservazione del processo elettorale per l'Unione Europea, e comunque, insomma, un po' diciamo, l'analisi generale è stato veramente un attentato a una giovane democrazia.
Sì.
E forse ritorno un pochino indietro, chi è questo nuovo presidente? Allora, ho detto sì, prime elezioni trasparenti e democratiche. Sì, è vero, insomma, per la prima volta in Burkina sono stati percentuali del 50% invece che dell'80-90% come all'epoca di Blaise Compaoré, quindi comunque già un bel passo avanti. Dopodiché il nuovo presidente Roch Marc-Christian Kabore è una persona che ha evoluto insieme a Blaise Compaoré e che si era lui nel gruppo dell'assistione dal CDP, che era il partito di Blaise al governo, insieme ad altri, diciamo, comunque, che hanno collaborato strettamente con Blaise durante tutti i 27 anni di dittatura. 8 mesi prima dell'insurrezione popolare loro hanno effettuato una scissione, hanno creato un altro gruppo politico, un altro partito, l'MPP, il Movimento per il Progresso, perché si dicevano non d'accordo con la modifica dell'articolo 37 della Costituzione, che avrebbe permesso a Blaise di ripresentarsi ancora. Quindi, diciamo, su questo loro hanno motivato la loro scissione dal partito di Blaise. E effettivamente c'è stata una scissione anche di intenti, quindi non è stata solo una farsa, però comunque che ora il governo si faccia paladino della lotta contro la corruzione, del reinstaurare i valori persi in Burkina, ecco, ogni tanto fa un po' ridere, perché comunque 26 anni intensi di collaborazione stretta con la dittatura criminale di Blaise se li sono fatti tutti. E comunque, diciamo, rispetto all'evoluzione del paese, effettivamente non hanno più troppo le mani libere per ricreare il sistema corrotto e criminale che c'era prima. Non hanno interesse, perché comunque la legittimità data dal popolo in questo momento per loro è essenziale, perché appunto dopo l'insurrezione popolare che ha cacciato Blaise, dopo comunque vari momenti in cui la popolazione si è sentita per dire no ad alcune cose, ad alcune nomine, ad alcuni decreti, quindi hanno tutto l'interesse loro di non mettersi contro la popolazione. Però, ecco, sappiamo che personaggi sono, ecco, soprattutto il presidente dell'Assemblea Nazionale, lui è proprio compagno di crimini e di torture insieme a Blaise, e già in rotta con Blaise da qualche anno per la sua rivalità con François Compaoré, che era il fratello di Blaise, che era invece il suo consigliere politico, che tutti dicono è François che ha mandato Blaise alla rovina, ed è, diciamo, a lui risale un po' l'impero finanziario che c'è in Burkina, mentre Blaise era più sull'impero politico, a fratello François risale l'impero finanziario. E quindi questo Salif Diallo, che era, cioè, gli studenti non dimenticheranno mai il suo nome, perché tutte le repressioni studentesche, crimini, uccisioni di cui ancora non si conosce la verità risalgono a lui, e lui era insomma uno degli autori principali di questa scissione, e adesso è diventato presidente dell'Assemblea Nazionale. Si dice che sia lui un po' alla testa di questo governo, perché effettivamente ha un fine stratega politico, e mentre Rocco è più, lo si vede anche dalla faccia, è più, lui è figlio di papà, sempre stato direttore di banca, non è più, presta più la faccia a questo governo, ma in realtà dietro c'è Salisti, solo che lui non poteva, diciamo, prendere il davanti di questa cosa proprio per la sua storia passata in Burkina.
Quindi di fatto c'è una sorta di continuità comunque, cioè al di là del fatto che non c'è stato il plebiscito, la gente è andata a votare o non è andata a votare, c'è una sorta, cioè sono state elezioni libere, ma insomma nei nuclei, nei nodi del potere sono comunque insomma persone abbastanza in continuità con Paoré, oppure ci sono delle discontinuità forti?
Allora, tutte e due, nel senso ci sono continuità, anche la campagna elettorale Rock se l'è fatta alla vecchia maniera, per cui riempiendo gli stadi, regalando motorini, soldi per riempirli questi stadi, e questo è stato uscito fuori subito, però non c'era interesse da parte di nessuno rimettere in discussione queste elezioni, quindi è andata così. Alcuni metodi sono proprio della vecchia scuola, c'è discontinuità, come dicevo, perché non devono ora fare di tutto per farla vedere al popolo e al mondo questa discontinuità, perché non avrebbero interesse. Però certo, le cose sono intimamente legate, nel senso che se salta Blaise, prima o poi con un processo o che sia in Burkina, in Costa d'Avorio o all'Aia direttamente, salta anche Salif Diallo, che è presidente dell'Assemblea Nazionale. Mm-hmm. Quindi è un equilibrio molto precario, e per questo è anche difficile adesso capire profondamente la situazione attuale, perché che Blaise avesse in mano l'arma jihadista, questo lo dicevamo già da tanto, ne avevamo già parlato anche in varie trasmissioni fatte insieme. Sì. E infatti quella sera la sensazione è stata: ok, adesso l'hanno fatto. Mm. Un attacco terroristico strano, perché appunto i terroristi, diciamo, non è che è stata, sono stati un po', hanno adottato come si dice, il protocollo, diciamo, normale, standard, per cui kamikaze ti fa saltare in aria per uccidere il più alto numero possibile di infedeli, per conquistare il posto in paradiso, eccetera eccetera. No, loro stavano scappando quando poi sono stati eliminati, loro stavano scappando, si sono rifugiati in un terzo bar per scappare, e quindi insomma già questo sono elementi che lasciano un po' capire la differenza rispetto a altri attentati in cui c'è la volontà di, appunto, di farsi saltare in aria per una guerra jihadista, seguire un po' i dettami di una guerra jihadista al 100%. E poi che cosa è successo dopo l'attacco? Infatti è questo che ha cominciato a preoccupare molto la situazione nel paese, perché l'attacco terroristico, appunto, un po' se lo si aspettava, sia per la situazione della regione, quindi Mali, dopo il Mali si diceva sarebbe stato il Burkina, ma anche perché intimamente legato alla politica nazionale. Poi che è successo? Che ogni notte hanno cominciato a bruciare dei mercati. I mercati sono appunto le piccole bancarelle dove il commerciante tiene tutti i suoi risparmi e tutte le sue merci. Sì. di una vita, quindi la volontà era proprio di mandare alla disperazione una popolazione già comunque provata dall'anno di transizione, perché l'anno di transizione è stato comunque appesato sull'economia nazionale, sull'economia formale, informale. Certo. E quindi questa cosa è stata molto pesante, ogni notte un mercato nelle due città principali, Ouaga e Bobo, fino a poi una settimana dopo l'attacco terroristico c'è stato un attacco a un deposito di armi ex RSP. Gli RSP erano il corpo di elite presidenziale che aveva fatto il colpo di stato guidati dal generale Gilbert Zengeré a settembre scorso. Di questi RSP alcuni, anzi la maggior parte, erano stati ricollocati in caserme normali, insomma, dell'esercito nazionale. Una quindicina non erano mai stati trovati. Di alcuni si sapeva che stavano in Costa d'Avorio insieme a Blaise Compaoré, e altri invece non, di altri sono perse le tracce. E quindi questo attacco al deposito di armi fatto, sono stati identificati subito da ex RSP, appunto, o mai ritrovati o scappati dalle caserme dove erano stati ricollocati, sono riusciti a scappare con munizioni e armi, e lì è stato abbastanza pesante, perché comunque è chiara la volontà di destabilizzazione del paese a tutti i livelli, dall'attacco terroristico contro gli occidentali ai mercati per tutta una fascia di popolazione, appunto gli RSP che fanno questo atto di forza anche dimostrativo, nel senso, sembra più una dimostrazione, siamo ancora in grado di fare certe cose. In realtà di questa quindicina che hanno fatto l'attacco sono stati tutti arrestati adesso, però sicuramente il Burkina in questo momento non è in grado di affrontare questo tentativo di destabilizzazione su tutti i livelli. E ora chiaramente gli Stati Uniti stanno entrando in pompa magna, ci sta l'FBI che sta appoggiando il governo, i francesi, vabbè, quello è il loro modo di fare, si sono anche rivendicati il salvataggio degli ostaggi dall'hotel che era stato attaccato dai terroristi, e hanno rivendicato l'uccisione dei 3 terroristi, e là c'è stata anche una diatriba a livello media su chi li ha uccisi questi 3 terroristi, perché è stato l'esercito burkinabè, e i burkinabè se lo sono rivendicato, è stato visto come molto fastidioso il fatto che sia stato rivendicato dalla Francia, cosa che non era neanche vera. Insomma, la Francia sta perdendo completamente credito, molto di più del solito, perché comunque non se ne può più di questa presenza francese invadente. Fanno loro dichiarazioni prima che le faccia il governo di Burkinabè, prima che le facciano il capo dell'esercito, il capo della polizia. Arriva sempre il primo ministro francese o l'ambasciatore francese in Burkina a fare dichiarazioni per spiegare i fatti. Questa cosa è vista sempre peggio, insomma, questa ingerenza francese. A chi giova questa situazione? Agli Stati Uniti, che forse in questa situazione che è estremamente, intimamente nazionale, forse sono gli unici ad avere un interesse di quelli che conosciamo da geopolitica internazionale, da scacchiere mondiale, e effettivamente agli Stati Uniti vorrebbe far comodo una destabilizzazione del paese per finalmente prenderlo sotto, come si dice, installarsi, impiantarcisi e prenderlo sotto il suo controllo.
Perché temono che la Francia dal Mali si allarghi troppo. Cioè sto pensando a una presenza militare o comunque di controllo più pesante.
Sì, perché comunque in Burkina c'è l'oro, perché comunque in Burkina ci sta il petrolio, perché se è stato trovato nel Sahel maliano c'è anche nel Sahel burkinabè, e soprattutto il Burkina è una rotta di traffici, appunto gli acmi, le rivendicazioni indipendentiste Tuareg, loro campano di traffici, e quella zona è proprio il punto di smercio di traffici, di armi, droga, ma anche tutti i traffici illeciti, dalle sigarette a tantissimi, e su questo loro campano e si arricchiscono, insomma. Sì. Quindi poi sarebbe da andare a vedere il legame e gli interessi in gioco. La Francia ha interessi ormai soprattutto commerciali, perché c'è il gruppo Bolloré, che è questo mega gruppo francese che controlla praticamente tutta l'Africa francofona, che ha in mano l'Africa francofona. La guerra del Corno d'Avorio era stata anche provocata in qualche modo dalla Francia, perché finiva i contratti di esclusività con la Francia per le esportazioni, e Gbagbo stava aprendo alla Cina. Mm-hmm. E quindi ora Gbagbo sta all'AIA sotto processo, mentre invece Ouattara, che è altrettanto implicato insomma nella guerra in Costa d'Avorio, è presidente e se ne sta allegramente sulla sua poltrona. Questi poi sono diciamo i retroscena della presenza francese lì.
Certo.
Forte anche, questo è un altro versante ancora, l'implicazione della Costa d'Avorio. Praticamente Blaise è fuggito in Costa d'Avorio, e quindi Ouattara, il presidente ivoriano, che è stato messo lì da Blaise, l'ha accolto e lo ospita. Il Burkina adesso, adesso qualche tempo fa, ha lanciato un mandato di arresto internazionale contro Blaise, e la Costa d'Avorio ha rifiutato ufficialmente di estradarlo, e in più gli hanno dato la nazionalità ivoriana, quindi sarà molto più difficile adesso estradarlo effettivamente, perché diventa cittadino ivoriano, e quindi il mandato di arresto internazionale perde un po' il suo effetto. Ora i giuristi che stanno seguendo il caso dicono che prima o poi si riusciranno, che le procedure saranno più lunghe, ma che prima o poi si riusciranno. Però questo è per dire anche l'implicazione della Costa d'Avorio, e soprattutto c'è il presidente dell'Assemblea Nazionale della Costa d'Avorio, Guillaume Soro, e lui è dietro il colpo di Stato di settembre. Questa cosa è uscita fuori, un po' si sapeva, perché appunto Soro sono lo stesso gruppo, Soro, Blaise, Gengere, che è il generale che ha guidato il colpo di Stato, sono tutti della stessa cricca, ma sono state anche tirate fuori delle intercettazioni in cui Guillaume Soro e Gengere e Bassolet, che è un altro personaggio, parlano di come gestire il colpo di Stato. Praticamente questo Bassolet era il ministro degli affari esteri sotto Blaise, l'anno scorso ha presentato la sua candidatura come presidente, la commissione elettorale ha rifiutato la sua candidatura, e praticamente da queste intercettazioni escono fuori due piani che loro stavano preparando. Se la candidatura di Bassolet passava, si sarebbero ripresi il paese attraverso di lui. Se la candidatura di Bassolet non passava, avrebbero fatto il colpo di Stato, quindi come se il colpo di Stato fosse stato un piano B rispetto ai loro programmi. E questa cosa si va fuori dalle intercettazioni telefoniche, e questo Soro dalla Costa d'Avorio è lui che si è occupato di finanziare il colpo di Stato, ha mandato elicotteri, armi fino alla frontiera con il Burkina per recuperare, perché il Burkina Belli e Resto potessero recuperare armi e soldi proprio per finanziare il loro colpo di Stato. Quindi per quello dicono, tutta questa dinamica è estremamente nazionale, questo forse è un po' diverso da un attentato terrorista allo Stato Islamico. Fortunatamente adesso è anche differente da un attentato terrorista alla Boko Haram, che se la prende con la popolazione indistintamente nelle scuole, nei mercati, nei villaggi. Però è chiaro che risale tutto a Blaise Compaoré, quello che si dice in Burkina, poi Burkina, la bellezza del Burkina anche che è un po' un villaggio, sì, un grande villaggio, come ci si conosce tutti, e tutti sono all'unanimità, dicono che tutto sto casino è perché Blaise è un tipo molto rancoroso, vendicativo, e comunque lui aveva detto, finché io sarò vivo, Roch Kabore non sarà mai presidente. E quindi effettivamente sì, tutto risale a anche dinamiche personali, paradossalmente,
Sì, sì, non solo di mero, insomma, di potere, di non mollare finché... Sì, sì, sì. È molto chiaro. Ti chiederei solo più, appunto, per chiudere, com'è la situazione nella capitale o anche nelle principali città, e se ci sono mobilitazioni, se le persone invece attendono, cioè proprio perché il Burkina ha espresso grandi e forti movimenti, comunque una popolazione molto attiva e sveglia su quello che sta accadendo, l'hai raccontato già da tempo. Allora, solo per capire se appunto in questo momento c'è più una situazione di attesa, di per capire cosa succederà, o vedere se il governo appunto regge a questo colpo, o invece ci sono dei movimenti appunto di nuovo di strada, di massa.
Allora, i Burkinabè sono uniti e compatti nella denuncia e nel rifiuto totale di questi tentativi di destabilizzazione, sia dell'attacco terroristico, poi il Burkina è proprio il paese dell'accoglienza, quindi che anche degli occidentali siano stati ammazzati sul suolo Burkina, beh, già questo fa disgusto alle persone. Sta uscendo fuori chiaramente tutta l'implicazione politica, quindi c'è una da tutte le parti ci sono denunce, condanne contro quello che sta succedendo. In questo momento non ci sono manifestazioni oceaniche di piazza, perché si aspetta soprattutto di capire come il governo riuscirà in qualche modo a far fronte a questa situazione. Certo, c'è molta, per la prima volta c'è più paura, più che paura timore, cosa che non c'è mai stata neanche durante il colpo di Stato, dove le dinamiche erano un po' più semplici, come se ci fossero stati i buoni e i cattivi da una parte, e adesso invece appunto si è capito, è un amalgama abbastanza strano in questo momento, quindi certo. Per il momento si aspetta di capire, c'è molto timore, c'è un fortissimo ottimismo, una fortissima speranza che la situazione prima o poi passerà. Quello che si teme è che comunque questa destabilizzazione in qualche modo avrà luogo da qui a qualche tempo, prima che poi se ne potrà uscire. Però la popolazione sì, non è preparata. La cosa bella è che la risposta, cioè la vita ora a Ouaga se giri per le strade è normale, insomma, si evitano anche manifestazioni, anche perché si evitano come si dice, riunioni, assemblamenti di massa. Però la vita riprende il suo corso, anche perché i burkinabè hanno proprio voglia di vivere, di riprendere la loro vita, e poi comunque è anche una necessità, nel senso si deve continuare a vivere, però c'è un po' di timore, un po' di speranza. Quando hanno tolto finalmente la settimana scorsa il coprifuoco, che era in vigore dal colpo di Stato, e le risposte anche sui forum sociali, era ora 17 milioni di soldati sono in piedi pronti a combattere qualunque tentativo di destabilizzazione, accanto all'esercito e alla gendarmeria. Ora faranno dei comitati di vigilanza di prossimità, sperando che non ci siano derive, insomma. È chiaro, la situazione adesso è un po' precaria. Molto precaria.
Sì, 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 può far gola a